Ecco, pensavo questa sera di ricapitolare un pochino i punti essenziali dello scambio che è avvenuto sui commenti del forum di Mestre circa le tendenze latenti, o Anusaya, perché Yaya in particolare. Anche Roberta, insomma, ne hanno fatto riferimento e mi pareva che era rimasto un po' con dubbio che cosa c'entrano le tendenze latenti con le sensazioni e fondamentalmente che implicazione ha se ce l'ha questo particolare modello con la nostra pratica. Sì, era un po' questo. Quindi, innanzitutto, forse è utile pensare al fatto che queste liste, perché in effetti sono liste, rappresentano, io li chiamo appunto modelli o schemi, ed è buono considerarli non come elenchi di effettive cose, cioè, ma come uno dei vari modi in cui si può considerare l'esperienza o in qualche modo considerare punti di vista diversi sull'esperienza. Quindi laddove nell'Abhidhamma, quindi nella elaborazione posteriore ai discorsi, quella che viene a volte chiamata la psicologia buddista, poi effettivamente si dà una specie di queste categorie come gli asava, gli anusaya, eccetera, eccetera, diventano un pochino degli elenchi standard ai quali si dà quasi un significato di esistenza concreta. Nei sutta, la mia impressione è basata insomma anche sulle ricerche più recenti, più attinenti proprio ai discorsi antichi. La mia impressione è che invece queste liste, lungi dall'essere sempre identiche, si sovrappongono a vicenda, quindi sono semplicemente modi per appunto categorizzare o modellizzare qualche cosa. Quindi, per esempio, partendo dai cinque impedimenti, cinque impedimenti sono il livello più, diciamo, attinente alla meditazione e in particolare poi attinenti alla pratica di Satipatthana e di Samadhi. Quindi quello che va abbandonato, diciamo così, e dal punto di vista di schemi mentali che possono essere direttamente osservati, no? E vengono categorizzati sotto questo gruppo dai cinque impedimenti. Però, diciamo così, se pensi per esempio alle tre radici non salutari, no? A volte chiamate anche i tre kilesa, le tre afflizioni, l'avversione, l'attrazione e l'illusione, ignoranza. Non è che sono un'altra cosa, cioè non è che ci sono delle cose che si chiamano impedimenti, ma già il fatto che le chiami radici è semplicemente che ciò che diciamo così è condizionante in senso negativo, quindi che va verso la prigionia, ciò che è da abbandonare può essere veduto in vario modo. Quindi se guardiamo per esempio alla motivazione di fondo di un'azione, che può essere moralmente, eticamente salutare o eticamente non salutare, parlerai dei tre chilesi, infatti li chiami radici. No? Quindi non è che c'è qualche cosa, infatti, come spesso mi viene da dire, questa a volte sovrapposizione fra alcuni aspetti della psicologia contemporanea, della psicologia buddista, sono abbastanza legittimi forse se si parla di Abhidhamma e di commentari Theravada, però io mi sutta non vedo questo, cioè non vedo. Non si parla di impulsi, non si parla di questioni biologiche, si parla della mente. La mente, nei discorsi antichi, è una costruzione che poi non è relativa alla personalità o alla biologia della personalità, non è qualcosa di relativo. Quindi le tre motivazioni, i tre chilesa di base, per esempio le tre radici non salutari e quelle salutari, non possono, a mio avviso, essere vedute come qualcosa di individuabile nell'organismo. È un modo così filosofico, dal punto di vista etico, capito, di classificare quando tu vai a pensare, ma questa azione, questo modo di pensare, questo comportamento, che motivazione di fondo c'ha? E quindi tu dici, può avere una motivazione ostile, può avere una motivazione di aridità, può avere una motivazione di... I cinque impedimenti abbiamo visto che sono qualcosa di osservabile, che va a condizionare particolarmente gli aspetti della chiarezza, quindi diciamo sì, è ciò che soprattutto è legato sia all'aspetto cognitivo, quindi alla capacità di vederci chiaro, di come noi interpretiamo le cose nel momento presente, sia dal punto di vista dell'unità del cuore, no? Quando si parla di asava, per esempio, quelli che vengono chiamati influssi, vedete, no? Che sono quelli che il liberato ha estirpato, o per meglio dire, il termine pali, ha esaurito, questi famosi influssi che sono quattro. Questi è un modo per parlare di condizionamenti di base, come dire, che noi non è che vediamo, ma è un modello, come dire, come posso raccontare, come posso rappresentare qualche cosa, che un'attività, noi la chiameremmo inconscia, capito, in background, che dà origine, no? Quello che io a volte in una maniera un pochino rozza chiamo il sistema operativo, no? Cioè il sistema operativo, e ci sono i vari programmi, tu quando accendi un computer già c'ha questo sistema operativo. Quindi se vi dico anche brevemente i nomi, no? L'ASAVA, appunto, il più di base è quello della ricerca degli oggetti sensoriali, Kamasa. Questo viene chiamato un influsso o un qualche cosa che condiziona a monte, diciamo così, che è diverso dall'avidità, quando tu vivi qualche cosa. Questo è un po' a monte, diciamo così. C'è questo asava, bhavasava, cioè dell'esistenza, del divenire, quello che porta all'esistenza, alla rinascita. A volte è incluso un ditti asava, cioè un influsso che determina la formazione delle opinioni. Questo è molto interessante, a volte viene proprio come qualche cosa di molto basilare, cioè che fa parte proprio del sistema operativo di una mente non illuminata. E per opinioni qui si intende sia l'aspetto, cioè sì, più propriamente filosofico, questi ditti, ma anche proprio è un punto di vista, ecco, forse è molto più valido chiamarlo punto di vista che non opinione, no? Cioè la mente può capire le cose, le può conoscere soltanto assumendo un punto di vista. Questo è implicito, quindi poi certo può diventare una credenza, un'opinione filosofica, però deve avere un punto di vista fisso, diciamo così. E la quarta naturalmente è l'ignoranza o avidya, che personalmente tendo a leggere non come, perché a volte, no, nel Ortodossia Theravada ci sono tutte queste definizioni, il non conoscere le quattro nobili verità dice poco per me. Poi in pratica, se vedi come opera e come viene trattata nei sutta, è qualcosa di più di un non sapere, sono delle attività a monte, diciamo, che tendono a ignorare o a negare, a rifiutare di prendere atto della natura dell'esistenza. Quindi questi quattro asava, per esempio, già dai nomi che voi capite, che hanno poco di morale, infatti sono il sistema operativo che è alla base di tutte poi le azioni, di tutte, sia quelle salutari sia quelle non salutari. E quindi quando alla fine di un discorso, per esempio, si dice che questi monaci, queste persone hanno, vedendo chiaramente, ecco lì c'è, no? Quando hanno visto in profondità, abbandonano questi asava, questi influssi vengono estinti, praticamente vengono disattivati, disinnescati. Io amo molto tradurre questo come disinnescati, per cui è molto interessante poi riflettere la mente di un arat come funziona. Funziona in una maniera che è libera, nel senso che li ha penetrati il suo modo di comprendere, quindi anche di reagire a livello affettivo, a un altro sistema operativo. Questo almeno è il modo in cui nei discorsi antichi si... Quindi queste tendenze latenti appartengono al livello degli asava, infatti sono quasi indistinguibili alcune, ecco perché non è che si tratta di altre cose, è un livello profondo, un livello che è a monte, diciamo sì, di un funzionamento. In particolare, Roberta, tu avevi messo l'elenco che hai trovato, dov'è che l'avevi trovato? Sulla rivelazione del Buddha. Esatto, ecco, il modo
che
in cui...
è un po' diverso da altri, cioè ho visto che ci sono poi traduzioni diverse.
Esatto. Quali però... altre traduzioni avevi veduto?
Online, forse avevo trovato...
Tanissaro, quello inglese?
Forse.
Perché per esempio queste che sono sulla rivelazione del Buddha, che è quell'antologia, eccetera, pure il modo in cui sono rese, eccetera, sono abbastanza, appunto, tipiche proprio, no? del commentario della Vada, per esempio. Allora, questi sono sette ostilità, in realtà forse patica sarebbe meglio metterlo come anusa, come resistenza. Quindi adesso, senza entrare nel merito, potete andarvi a leggere questo commento, c'è un elenco di questi sette tendenze latenti. Queste sono fondamentalmente lo stesso livello degli asava, infatti... No, quando si parla dello scopo ultimo, la liberazione finale, si parla di questo esaurimento delle tendenze latenti, esaurimento degli asava, a volte si parla in termini di 10 vincoli, quindi non è che ci sono tutte cose diverse, sono diverse angolature, diversi modi e soprattutto che hanno a che vedere con diversi punti di vista, per esempio i vincoli. Lo schema dei 10 vincoli serve soprattutto, come dire, a creare una mappa del tuo progresso spirituale attraverso quali ceppi, vincoli nel senso di legami, di quali vincoli vengono via via lasciati andare. Questo un po' lungo discorso che ho fatto è solo per farvi capire che quando parliamo di tendenze latenti, almeno a livello di discorsi antichi, non dobbiamo andare a cercare un'emozione, un qualche cosa di concreto che noi possiamo vedere, ma è come dire, no? Cosa c'è in background che attiva questo tipo di risposte? Ci siamo fin qui. E in realtà lo schema dei sette anusaya è veramente molto poco utile dal punto di vista della pratica concreta. Lo schema invece delle tendenze latenti, che è utile sia per la pratica di Satipatthana e in generale per la nostra consapevolezza in azione, e quell'altro schema dei tre anusaya, delle tre tendenze latenti. E infatti sempre sulla pagina mestre potete rivedervi il discorso delle freccia. Lì si capisce molto, molto meglio la relazione con la sensazione, perché abbiamo appunto la tendenza latente all'attrazione o l'attaccamento nei confronti della sensazione piacevole, più che nei confronti, che viene attivata. Ecco, questo è pure un altro modo che ho ereditato di parlare nei confronti, ma in realtà non è detto così. L'idea di dire tendenza latente all'attrazione nei confronti di, sembra che la sensazione, l'esperienza della sensazione piacevole sorga separatamente dall'annusaya. Non è così. In una mente non consapevole è tutt'uno, non è che esista una sensazione come è sempre un'esperienza globale. Tu puoi esperire, vivi, direi molto meglio nella nostra lingua italiana, più che sensazione è proprio un'esperienza. Tu puoi vivere un'esperienza piacevole, no? In una maniera consapevole, e in quel caso, che cosa vuol dire consapevole con sati? Questo significa che disattiva la tendenza latente, e quindi vedrai che la reazione, quella evidente, viene meno, no? Oppure, come spesso accade, puoi vivere un'esperienza piacevole, cosciente di vivere un'esperienza piacevole, ma diciamo sì, senza aver fatto mente locale al fatto che di per sé vivere un'esperienza piacevole c'ha dentro questa tendenza latente all'attrazione. E Iaia, avevi tradotto, no? Quel brano che Analo io aveva, me la vorrei riprendere perché era piuttosto chiaro. Dunque, Dove? L'avevo trovato. Ah, eccolo qui. Ecco, adesso questo dovrebbe essere più chiaro se andate a vedere l'ultimo commento che Iaia ha postato, che è una traduzione di brani dell'articolo di Analayo sulle tendenze latenti. Qui cita questo Chakka Sutta. Il Buddha spiega che la tendenza latente, qui dice al desiderio sensoriale, cioè al fatto che tu vivi un oggetto sensoriale come qualcosa di piacevole, di effettivamente piacevole, di concretamente piacevole. Cioè tu dici che buona banana, che bel sole. È presente in chi? Ecco, più che è presente, io penso che forse veramente dovremmo un po' mettere da parte questa idea concretistica e direi, usando il linguaggio Pali, sottende l'esperienza di chi? Perché underlies, infatti, è sottende, anzi è sottende, nel senso, questo è molto interessante per me che studio eccetera, lavoro con questa filosofia dell'implicito, che invece è una filosofia, diciamo, contemporanea, in cui si studia proprio questo tema dell'implicito. Potremmo dire la tendenza latente all'attrazione verso gli oggetti dei sensi è implicita nell'esperienza del piacere, la tendenza latente alla resistenza è verso un'esperienza dolorosa, sgradevole, implicita, oppure sottende. Il punto è però, e questo è importante, per quello non c'è niente, non si riferisce a una questione biologica, anche se evidentemente è chiaro che l'esperienza della sensibilità è legata al nostro sistema nervoso, voglio dire, se il sistema nervoso viene compromesso cambia anche quello, certamente, però il punto è che non è qualche cosa di fisso, questo è molto importante capirlo. Infatti si dice che appunto quando c'è una retta consapevolezza, questa tendenza latente non opera, non sottende la tua esperienza. Quindi questo significa che tu puoi vivere una sensazione piacevole senza, cioè senza che questa tendenza latente venga attivata. Perché? Avete capito perché? Perché c'è una comprensione immediata, questo è un livello piuttosto profondo, che non è soltanto sati, non è solo presenza mentale, ma c'è anche l'elemento della visione chiara. E questo nel commento di Sebastiano, che ha tradotto un altro pezzetto di quel famoso articolo su Incidente, lo spiega bene, cioè quello è il punto della non è differenza, ma del livello che della differenza effettivamente fra la presenza mentale che mette in luce, no, quello che accade. Cioè, vi ricordate la frase, dice provo, egli sa, provo un'esperienza piacevole, no, cercando in qualche maniera di sentirla, di viverla senza reattività, o nota la reattività, no? È capace di osservare questa reattività, poiché è in grado di osservare la reattività, può anche, no, lasciarla cadere. Quindi per esempio questo ne abbiamo visto l'utilità soprattutto dal punto di vista etico, cioè posso scegliere, no, di non reagire in una maniera automatica all'esperienza del piacere e del dolore, e questo già è molto. E poi l'abbiamo vista dal punto di vista della costruzione della concentrazione, no? Questo è fondamentale. Se non abbiamo imparato a avere questa presenza mentale, il distacco dal piacevole, il piacevole e neutro, non c'è fine ai cinque impedimenti e ai pensieri. Quindi ecco perché è così cruciale capire le sensazioni e imparare a vedere bene questo senso di reattività. Però lì per lì questo aiuta in un certo senso, però non stronca, ecco, la tendenza latente. Cioè, in altri termini, tu continuerai implicitamente a ritenere che il dolore è dolore, e quindi provocherà una resistenza, ma imparerai a decondizionare entro certi limiti quella resistenza. Continuerai a pensare che veramente gli oggetti ti possono dare, per oggetti sensoriali, sapete, non sono gli oggetti, per oggetti sensoriali si intende le immagini, i suoni, gli odori, i sapori, le sensazioni tattili, inclusa la propriocettività, e le sensazioni che nascono come contatto con le nostre percezioni, tipo penso alle vacanze di Natale, oppure a seconda di dove andate a passarle e con chi. È chiaro, no? Quello che si intende per oggetti dei sensi. Quindi la presenza mentale, la consapevolezza è in grado di effettivamente vivere, poter chiarire il rapporto, no? Che c'è fra il contatto, la sensazione, l'eventuale reazione, poter abbandonare l'eventuale reazione. Però di per sé questo non fa nulla alla tendenza latente, cioè in altri termini resta l'ignoranza.
Infatti ritorna.
È certo, perché c'è la tendenza latente. Quindi avete capito? Quindi dal punto di vista della nostra pratica, per ora teniamo soltanto presente questa triplice, quindi abbiamo detto quella all'attrazione agli oggetti sensoriali si attiva generalmente nell'esperienza piacevole, quella alla resistenza, io preferisco sempre chiamarla resistenza, non avversione, perché avversione è più un concetto morale verso un oggetto, qui invece è resistenza, tu no, è un no, capite? Un implicito no, perché qui non è che è avversione, tu puoi anche evitare qualche cosa, per esempio tutta una serie di attività motivate dall'avversione alla sensazione spiacevole non hanno niente a che fare con la rabbia o con l'ostilità, ma per esempio con l'evitamento, cioè semplicemente non fai lo sforzo di fare quella certa cosa per non esporti alla tanto temuta sensazione spiacevole. Mi seguite? Quindi tradurla con avversione, ostilità, secondo me in quel caso non... io quindi tendo a renderla con tendenza latente alla resistenza, la resistenza a ciò che spiaceva. Quindi c'è un... ma e la terza è la tendenza latente ad ignorare. Vi ricordate, ne abbiamo un po' lavorato la volta scorsa, ciò che è neutro, ciò che non è né piacevole né spiacevole. Quindi questa triplice, questo schema triplice, forse è il più immediatamente collegabile all'esperienza della sensazione ed è anche il più utile da tenere presente nel senso dell'evoluzione della nostra pratica. Quindi abbiamo detto che con la presenza mentale, con la consapevolezza, con le istruzioni, la prima istruzione Satipatthana, noi mettiamo a fuoco, ed è quello che, se ci avete un pochino lavorato in sedute anche a casa, impariamo a fare, cioè invece di già essere alla reazione, tu impari a riconoscere il contatto, impari a sentire fino in fondo con un'apertura la risonanza, abbiamo detto, di questa esperienza, no? A vedere eventualmente l'attrazione, l'avidità o la resistenza o l'ignoranza, per cui abbiamo detto la famosa sensazione neutra che diventa piacevole, cioè non che diventa piacevole, ma insomma lo sfumare di un'esperienza neutra in un'esperienza piacevole nel momento in cui gli si presta attenzione. Mi seguite fin qui? Fin qui siamo chiari. E poi quel brano che ha tradotto Sebastiano dall'articolo di Analogo lo riassume bene. Però, no? La tendenza latente non è stata disinnescata, per cui, per esempio, in meditazione, quando c'è una forte attenzione, una chiara attenzione, una buona presenza mentale, e se stai andando verso Samadhi, questo significa che c'è stato un certo grado di distacco, giusto? Tant'è vero che chiunque di voi abbia meditato un po' si è accorto dei momenti in cui poteva avere una mente tranquilla, chiara, e non farsi, diciamo così, risucchiare né dall'esperienza piacevole né dall'esperienza spiacevole, e poteva anzi portare un'attenzione continuativa su un'esperienza neutra. Ci siete tutti fin qui? Quindi ciò vuol dire che già la presenza mentale tende a cambiare un pochino le cose, tende, come dire, a fermare quello che potremmo dire il programma degli asana, in qualche modo lo stoppa, se mi permettete, tant'è vero che è chiamato proprio Sati, uno degli attributi di Sati della presenza mentale, che è come una diga, cioè ferma questo, questo diciamo sì, influenze, no? O influssi o condizionamenti, lo blocca. Approfitto di questo per dire che questi famosi quattro asava, o tre asava, a seconda delle varie, dei vari schemi, a volte sono, sono anche espressi sempre le, gli stessi in forma di, come possiamo chiamare, alluvioni o piene, la piena della sensualità, l'alluvione, no? Immaginate sempre che l'immagine che si usa nei sutta è quella di un fiume, di un vasto fiume come il Gange che esonda o che è in piena, purtroppo è molto attuale questa, quindi fate mente locale al senso anche del timore che questo provoca, il senso di una situazione veramente esistenzialmente problematica, per cui le famose immagini della zattera, l'isola, quindi immaginate che l'isola di cui si parla non è l'isola nel mare, a mo' di Sicilia o così, ma un punto all'asciutto, no? Dove tu ti puoi, no? Ti puoi rifugiare in mezzo a una piena, sì? Quindi parlare la piena della sensualità, la piena dell'esistenza, cioè del divenire, quindi in senso di un io, di qualcuno che desidera proseguire l'esistenza, no? C'è anche aggiunta a volte la, questa piena delle opinioni. E chi di voi non ha mai contemplato veramente l'alluvione e tutto quello che comporta l'avere un punto di vista fisso o scontrarsi con i punti di vista che tu percepisci intorno a te? Quindi capite, no? Che anche asava ha una connotazione, ma asava è più un influsso, è qualche cosa che scorre, è stato tradotto in tanti modi, ma solo per capire un attimo, queste tendenze latenti, no? Come si disinnescano in un certo senso? Che cos'è che le può far disinnescare? Modificando radicalmente il nostro atteggiamento verso l'esperienza. Capite? Ecco, la risposta è sviluppare la chiara visione, sviluppare una visione profonda, cioè sviluppare una attenta analisi dei fenomeni che in qualche maniera ne mette in luce delle caratteristiche che fanno sì che quella tendenza a monte che tu avevi a desiderare il piacere, a temere la sensazione spiacevole e a ignorare la neutra, viene pian piano o ne sotto, a volte anche in modo molto radicale, estinta. Capite? Quindi il lavoro della consapevolezza nei discorsi antichi è un aspetto di una crescita che però ti deve portare, ecco perché non sono sovrapponibili un esercizio Satipatthana a Vipassana. C'è un livello di Satipatthana dove per esempio dice, no, non dove per esempio, c'è il livello in cui c'è, riconosce una certa cosa, per esempio la sensazione piacevole, ma l'altro livello è contempla dal punto di vista del sorgere, dal punto di vista dello svanire, dal punto di vista del sorgere e svanire. Ora, questo è qualche cosa che può essere visto in vario modo e a mio avviso a volte è frainteso. Cioè quando si dice che l'investigazione che provoca l'arresto e poi l'allentamento della tendenza latente ha a che vedere con col vedere l'incostanza, l'impermanenza, questo è qualche cosa che spesso viene interpretato come vabbè, io ho un'esperienza dolorosa, poi tanto passa, quindi devo aspettare di vedere che passa. Sì, in un certo senso questa è qualche cosa che ti aiuta, no? Perché un conto è che tu vivi una cosa con un senso emotivo che oddio eterno, vi capita quando anche una stupidaggine, se avete la sensazione che durerà in eterno, è molto più angosciante che non qualche cosa magari di dolorosissimo che sapete che finirà subito, no? Tipo il classico dente cavato, sì? Tuttavia il mio forte sospetto è che non significhi questo, cioè questo è solo un aspetto, ricordarsi questo passerà, può servire in seduta quando dici vabbè poi passa, però no, non sembra avere una solida base. Quindi questo ricorda, è come del corpo, quando io mi mi concentro, mi focalizzo e percepisco, esperisco qualche cosa dal punto di vista della sua incostanza, del suo sorgere e svanire, significa che io la sto percependo come qualcosa di fluido, di trasparente e anche non di assoluto. Dal punto di vista, per esempio, della forma del corpo, tu in un lampo, in un attimo, in modo implicito, ne percepisci la mortalità, ma non solo la mortalità, ma anche il fatto che è nato, perché io mi sento io questo qui, come se ci fossi stato dall'eterno. Questa è l'ignoranza. Quando accendo la visione profonda, mi accorgo che attimo per attimo c'è questo organismo, capito, che sta andando avanti, che si sta dissolvendo via via, che è tenuto in piedi dal cibo, dall'aria, dall'acqua, che è venuto da qualche, non c'era prima come organismo fisico, si è formato. Capite che intendo? Questo dà un'altra sensazione, vero? Dà un altro impatto sul corpo. E così pure sulle sensazioni, quando tu le vedi in profondità come incostanti, cosa vuol dire? Che tu senti il piacere, vivi il piacere, però dici, vabbè, ma sto piacere alla fine, no? È solo piacere, cioè ne vedi, ne percepisci a livello proprio affettivo la natura insoddisfacente, nel senso che non è qualcosa che puoi trattenere, afferrare, puoi semplicemente cercare di riprodurre, ma ti accorgi, ecco la visione profonda, segui l'esperienza del piacere e ti accorgi di come è qualche cosa che alla fine, no, ti condiziona. E non parlo solo del piacere di base, quello fisico che è necessario per vivere, perché questa è una cosa che pure io trovo non adeguata, cioè non stiamo parlando dei bisogni biologici, perché una certa temperatura, per esempio, un corpo umano sotto una certa temperatura non è che prova freddo che è spiacevole, semplicemente sa male e muore, quindi non stiamo parlando di questo, eh? Io sto parlando di tutta quell'esperienza che crea proprio la civiltà, no? Che tende a considerare assoluto il piacere, il dolore e a ignorare la neutralità. Mi seguite? Quindi vedere l'incostanza, il sorgere e svanire, significa proprio il fatto di dire è qualche cosa che non, che è quello che è, ma non può dare nulla più di questo, sia il dolore che il piacere. Invece quando tu non lo vedi come incostante, non lo percepisci come incostante, non lo vedi come qualche cosa che è contingente, ma lo prendi come assoluto, significa qualcosa. Per esempio, spesso e volentieri, proprio perché non ci rifletti, che vi passano vuol dire anche riflettere su cause e condizioni, il fatto che un impatto, un'esperienza sia spiacevole viene connotata come negativa, al punto tale che spesse volte ai ritiri sento persone che dicono ero consapevole di una sensazione negativa. No, che negativa? Spiacevole. Perché negativo? Negativo può essere tutt'al più, puoi chiamare negativo un pensiero, per esempio, no? Perché provoca dolore, sì? Ma il dolore perché è negativo? Mi state seguendo? Questa idea profonda di associare al piacere qualche cosa da inseguire, da ricercare o da gratificare. Mi sento gratificato, ecco perché se guardate quella traduzione di quel brano del Sutta dice dai il benvenuto alla sensazione piacevole, no? È un modo per dire è qualcosa. Non solo la ricerca, ma è qualcosa, è quello che io dico, fa titolo sul giorno. Oggi come sono di buon umore. Chiaro che voglio dire. E quindi questa tendenza latente, no, è ciò che rende gratificante l'esperienza piacevole, è ciò che rende scoraggiante l'esperienza sgradevole, è ciò che rende piatta, indifferente, inutile, con questo senso di inutilità, l'esperienza neutra. Capite? Meglio adesso che cos'è la tendenza latente, sta a monte. Quindi la visione profonda, la chiarezza che noi a un certo momento cominciamo a sviluppare attraverso una sostenuta presenza mentale, non si attiva da sé se non c'è un desiderio di andare a fondo. Quindi ecco perché uno può praticare pure per molti anni esercizi di presenza mentale, magari anche un pochino di concentrazione, ma in genere la concentrazione non si approfondisce, perché almeno se stai seguendo un certo meno che non hai molta volontà e non hai un metodo di concentrazione ben strutturato. In genere il motivo per cui è più difficile trovare la pace, trovare samadhi, è perché c'è una sorta di, c'è abbastanza illusione, quindi la ricerca del piacere, il timore aprioristico, perché quella è la tendenza latente, la resistenza, è un timore aprioristico, non vorrei poi che emergesse qualcosa di doloroso. Ad esempio, sentivo a questo ritiro, facevamo un ritiro centrato un po' sulla benevolenza, sulla metta, eccetera, come tutte le pratiche, anche cristiane, eccetera, che riguardano la sfera del sentimento, delle emozioni, eccetera, è evidente che stimoli pure il suo contrario, no? Cioè apre al mondo delle emozioni. Molti dicevano il fatto che meditare incuteva loro un certo timore, oppure avevano una sensazione che dal profondo potessero emergere chissà quali, no? Difficili emozioni, difficili esperienze. E questo basilare timore delle emozioni, perché le emozioni pure sono sensazioni, possono essere sensazioni piacevoli, spiacevoli o abbastanza neutre, no? Quindi questo è anche uno dei problemi grossi della tendenza latente, e che poi a livello psicologico si traduce in una serie di, appunto, difese, resistenze, convinzioni, eccetera, eccetera, che limitano enormemente il potenziale affettivo e la vitalità. Perché, no? Non vorrei provare quella cosa. Perché? Non so come. E quindi rende le esperienze ripetitive. Perché voi sapete, no? Il sistema, più blocchi qualche cosa. Questo sembra essere invece sì qualche cosa che ha a che fare con la fisiologia e con il modo in cui funziona il nostro cervello. Più qualche cosa viene evitata, respinta e soffocata, e più questo circo. Quindi tipicamente la depressione. La depressione arriva proprio come se si perpetua come punto finale di un processo di troncamento. Anche nel caso, per esempio, invece di quella di tipo traumatico, no? Da trauma, da stress, quella che viene chiamata depressione reattiva, pure c'è stata una ipersollecitazione. Quindi voi capite bene che il tema dell'apertura alla sensazione e del cominciare a disattivare le tendenze latenti non è qualche cosa così di mistico, filosofico, come a dire vabbè, qui mica voglio liberarmi, no? A qualcuno a volte dice: io pratico la meditazione così per un benessere quotidiano. Fantastico, ma quale benessere quotidiano ci può essere fino a che abbiamo un aprioristico timore dello spiacevole, ingenuo entusiasmo per il piacevole e totale negazione che la vita quotidiana è per lo più una serie di esperienze neutre, capite? Quindi ecco perché io, a mio avviso, questo schema delle tre tendenze latenti è relativo alle sensazioni, ma è appropriato da tenere presente per la nostra pratica, anche se, come appunto ricordava quel pezzetto dell'articolo di Anala, io dice: ma noi non possiamo direttamente contemplare una tendenza latente, perché se è latente, no? È come l'inconscio, non è che puoi vedere l'inconscio, però ti accorgi degli effetti. E io sto cercando così, in parole semplici, di dirvi quelli che secondo me sono gli effetti più visibili, no? Quindi ecco che il discorso di Vipassana, della visione profonda, non è nei sutta come una tecnica, ci vado a fare un corso di Vipassana. Non puoi fare un corso di Vipassana, è un modo di considerare i fenomeni e i processi. Allora, chi ha nei sutta, ci sono persone, cioè, alcuni che hanno una grande abilità di pacificare la mente, che hanno alcune abilità, altri hanno sviluppato fortemente questa chiara visione. E che cosa, in che consiste la chiara visione, la saggezza, il discernimento a questo livello? È qualcuno che ha meno coinvolgimento col mondo della sensazione, non che non prova le sensazioni, ma che gli significano meno. E questo è quello che la rende più saggia. Perché? Perché le sue azioni, le sue emozioni, i suoi modi di essere saranno improntati a maggiore equanimità. Questo significa, va bene, posso provare un'emozione spiacevole, posso provare una sensazione piacevole. Questa maggiore disponibilità crea un campo in genere, come si può dire, più neutro, più spazioso, meno contratto, che facilita enormemente, una volta che ci sia ovviamente un tirocinio, anche l'aspetto samatha. Per cui nei sutta si dice, no, che questi due elementi possono essere combinati in vario modo, e quindi chi ha raggiunto un certo grado di capacità di pacificare la mente dovrebbe andare da qualcuno che ha sviluppato questa chiara visione e chiedergli come bisognerebbe considerare i fenomeni, i processi. Facciamo finta che stiamo parlando appunto dell'esperienza, ecco perché la chiamo esperienza. Ora capite bene perché non la chiamo, non è la sensazione piacevole del piede, non mi importa niente osservare qualche cosa di così circoscritto, a me mi importa arrivare al fondo, capite, alla questione di base. Ecco cosa vuol dire vipassana, oppure a volte chiamato yoniso manasikara, cioè un'attenzione che va alla radice della questione. Ma questa esperienza del piacere, questa esperienza del dispiacere, dello sgradevole, del dolore, questa esperienza della dolore, che cos'è alla fine? Che ruolo ha? Capite? Quindi quando ti cominci, e quindi dovrebbe, domanda la persona che ha la capacità di concentrare la mente, di pacificarla, quindi di togliere la brama per la sensorialità. Dopodiché però quando riemerge, il balletto ricomincia. Allora magari cioè, non ho capito fino in fondo. Questo era il caso degli asceti, no? Che praticavano all'epoca del Buddha. Il Buddha, voi penso sappiate la sua storia, lui aveva appreso le tecniche di meditazione profonda, quindi era qualcosa di assolutamente diffuso, diciamo, nel suo ambito spirituale, la capacità di pacificare la mente anche a dei livelli molto molto avanzati. Il Buddha però aveva trovato che non andavano alla radice della questione, poi li ha trovati assolutamente necessari nel suo sistema, quindi non è come molti, poi dopo il famoso movimento Vipassana è anche riuscito a dare invece l'idea che si potesse procedere soltanto con la Vipassana, no? Che è diventata appunto questa sorta di tecnica, la Vipassana. Invece nei sutta tu non trovi che c'è lo sviluppare questa chiara visione dei fenomeni. E quindi la persona chiede: come devo considerare le sensazioni? Da che punto di vista mi ci devo rapportare? Quindi capite, è un'attitudine che tu prendi volutamente, è una forma di ricerca, di interesse, che sorge solo e unicamente se comincia a esserci un po' più di pace, no? Di relazione con l'esperienza. Ecco perché la presenza mentale è l'indispensabile base. Perché la presenza mentale o consapevolezza ti consente di creare quel sereno rapporto col piacere, col dolore e con la neutralità. In più comincia anche ad assaggiare la bellezza di poter essere indipendente, no? Dal punto di vista delle reazioni, di dire aspetta un pochino. Quando c'è questo, allora è possibile che sorga l'idea di dire sì, ok, ma alla fine delle fini, no? Cos'è che continua a farmi spingere comunque verso l'afferrare ciò che è piacevole, l'afferrare e respingere ciò che è sgradevole? E se ti rispondi beh, è la natura, non hai capito la natura incostante della sensazione. Voi l'avete fatto questo esperimento, no? Non so se avete letto quel secondo cosa di appunti che ho messo sul blog. Provate a rifare quell'esercizio, perché in quell'esercizio io cercavo di mettere in luce la relazione fra le cose. Quindi dire incostante, sorge cessa, significa anche vuoto, a volte si esprime così nei sutta, no? La natura vuota. Vuota vuol dire che quando tu contempli bene e bene, ti accorgi che non è che esiste il piacere, esiste il dolore ed esiste la neutralità, sfuma ed è vissuto più o meno dolorosamente, con più o meno piacere, sulla base di tante circostanze. Quindi non è solo lo stimolo, capito? Questo tipo di dolore prettamente fisico, quando si parlava delle due frecce, no? Sarebbe la prima freccia. Sì, può capitare che ammalandoti, per carità, sbatti da qualche parte. Sì, certo che c'è il dolore, pure il Buddha aveva il dolore fisico, quella prima freccia, però non c'è il dolore mentale. E se uno deve essere veramente onesto, nelle nostre vite agiate, a parte quando ci capita, diciamo, qualche malattia, incidente, però dico, nelle nostre vite pressoché agiate, grosso impatto di dolore fisico, francamente, no? Piove, abbiamo gli ombrelli, i vestiti, la casa, il cibo.
Prego. Allora, mi viene in mente adesso che quello che sente che soffende molto, questo è il mondo, la povertà. E che quindi tutta questa costruzione di resistenze, di rincorsa del piacere, no? Che la tratta ci sia questa cosa che si che trema come, no? Che si agita.
Questo che tu chiami paura di morire, in termini di asava, è quel bhavasava, cioè è l'esistenza, cioè questo senso che esistere, esserci è va bene.
È un tremore
di base, è un tremore di base che non ha a che vedere con la vita biologica di nuovo. Infatti non è l'asava dell'attaccamento alla vita, è all'esistenza, è ben diverso della vita, della vita. Infatti,
che implica la coscienza.
Che implica la coscienza, e quindi probabilmente, per quanto bisognerebbe andare un pochino a fondo proprio nella propria pratica esistenzialmente, io per esempio ho scoperto una profonda differenza fra quella che è il meccanismo biologico della sopravvivenza e la paura della morte. Sono due cose un po' diverse per me, pure per te è così.
Sì, certo, questa cosa la vedete, no? Tra l'altro, ultimamente, purtroppo mi bisogna dire, ma cos'è che muove questa... Cosa c'è dentro? E appunto... sento una vaga, ma profonda, non so se si possa,
sì, sì,
paura in realtà, cioè una sensazione, no, qualcosa che è dietro, che muove tutto, che può essere definito appunto paura.
Perché c'è il sentimento di essere un qualcuno. E questo qualcuno si muove e gli sembra che va verso un abisso, oppure è un qualcuno a cui capitano queste sensazioni sgradevoli. Quindi alla fine questo che chiamiamo chiara visione, visione profonda, l'attenzione radicale, andrà proprio, quindi sembra che tu stai dicendo, è venuto il momento di aprirti a questo, andrà proprio a contemplare. Quindi deve essere una contemplazione silenziosa, chiara, ma attiva, quindi non più come la consapevolezza soltanto che riceve via via, no, i processi. Quindi chiedersi e ascoltare, quindi ecco perché ci deve essere una chiara, forte consapevolezza. Ma questa paura da dove viene, no? Cioè che cos'è quando tu ti senti io morirò, oppure succederà questo? Che cos'è questo? Chi è? Chi è che dice? Io ho un pensiero, un'immagine, ma però c'è qualche impulso. Quindi cominci a osservare in prima persona, no? Questo mondo che viene chiamato dei sankara, cioè queste attivazioni, impulsi, attivazioni, queste attivazioni di cui fa parte naturalmente il desiderio, la paura, tutto questo di cui abbiamo parlato sono sankara, sono queste attivazioni. E cominci a dire, aspetta, non è un qualcosa, però c'è questa cosa, è molto misterioso e piano piano, piano piano, è confuso, però ripeto, impara prima a calmare la mente e a rallegrarla, perché è molto importante tranquillizzarla, rallegrarla, anche se non a un livello profondissimo, deve esserci un senso di, appunto, di solidità, di benevolenza e tranquillità. Poi lavora con la consapevolezza. Poi a quel punto rievoca la propria quella paura, no? E comincia questa riflessione attenta. Riflessione attenta significa vedi a cosa è collegato, perché il Buddha dice, cos'è la visione profonda? La visione profonda è la capacità di sentire, di percepire vividamente nel momento presente quel certo fenomeno, di metterlo a fuoco e di vedere che cosa sostiene questo? E poi, mancando cosa, questa cosa viene a cadere? Per esempio, tu puoi vedere in meditazione i momenti in cui questo desiderio dell'esistenza o paura della morte può cessare, sia pure per un attimo, non attraverso la pacificazione, che semplicemente te le dimentichi perché stai tutto bello con il respiro, semplicemente ci stai a pensare. Quindi quella non è, è una pacificazione, ma non è un sradicare, vero? Tu puoi accorgere, quella viene chiamata proprio cessazione. Ecco perché, no, bisogna stare attenti a questi termini. Quando si parla di cessazione dell'esistenza, non parliamo della morte fisica o di distruggere la vita, ma il sistema, perché ti accorgerai se cominci a guardare questa paura, cose legate, eccetera, e vedrai la differenza fra il senso dell'autopreservazione biologico, ecco, è quello che ti fa fare un salto quando vedi l'automobile, no? Che va per la strada. Ma non è io ho paura di morire, quello è semplicemente il meccanismo biologico della sopravvivenza, no? O che ti spinge, per esempio, spinge quelli che hanno vissuto esperienze, no, in situazioni estreme, eccetera, ti motiva ad andare avanti, per esempio, no? Su certe avversità, a trovare il cibo, però anche lì vedi, no? Vedi, interessante, l'essere umano non è un animale, quindi anche quello che potremmo chiamare un istinto di base, di sopravvivenza, non è mai puro e assoluto. Questo è importante, proprio nella Vipassana tu lo scopri, perché per esempio tu vedi che c'è chi nell'emergenza, no? Mors tua vita mea, cioè preferisci mettere a repentaglio l'altro per sopravvivere, e quello non è un istinto di sopravvivenza, mi dispiace tanto per quei biologisti, ma la psicologia sociale, insomma, da tanti approcci si vede, quella è un'altra cosa, quella è la sete di esistenza, che in qualcuno è talmente forte di esistenza come io, che è talmente forte che addirittura va a nuocere all'altro. Questo proprio non c'entra con la biologia, tant'è vero che tu vedi l'esatto opposto, vedi che l'essere umano può prendere un'altra scelta, l'eroe, pur sentendo la tremarella fisica, no, dell'istinto di sopravvivenza, che non vuole andare sotto le bombe, non vuole andare nel che sente che potrebbe essere leso il corpo, ma la mente, quindi l'intento, l'intenzione è di dire fammi aiutare. Mi seguite? Quindi di nuovo è importante, penso, riflettere, perché altrimenti non capiamo perché questa cessazione dell'esistenza, o perché in Nibbana si dice che è la cessazione dell'esistenza, la liberazione dall'esistenza, e non la vedremo come qualche cosa di positivo, perché diciamo ma scusa, no? Mica voglio morire, certo, ma significa andare a sradicare quella paura di fondo che dici tu, e non è una brutta cosa, una bella cosa, non trovi?